Allora, torniamo al nostro testo, stiamo leggendo da qualche tempo, Efesi capitolo 6, dal versetto 10 al versetto 20, e possiamo leggere la prima parte, dal versetto 10 fino al versetto numero 16. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Perciò prendete l'intera armatura di Dio affinché possiate resistere nel giorno malvagio e resistere ritti in piedi dopo aver compiuto ogni cosa. State dunque saldi, avendo ai lombi la cintura della verità, rivestiti con la corazza della giustizia, e avendo i piedi calzati con la prontezza dell'Evangelo della pace, soprattutto prendendo lo scudo della fede con il quale potete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Ecco, fin qui la lettura. Possiamo dire che questo testo è facilmente, diciamo, suddivisibile in due parti. La prima parte è l'esortazione, diciamo forte, anche vigorosa, ad indossare tutta quanta l'armatura, l'armatura completa che il Signore mette nella sua armeria a disposizione, diciamo, dei credenti. E poi nella seconda parte abbiamo la descrizione particolarizzata di tutta l'armatura, cioè l'Apostolo prende tutte le parti dell'armatura, vedete qui illustrato su questo cartellone, e ne parla in maniera, diciamo, dettagliata. E l'Apostolo Paolo è stato sicuramente l'autore nel Nuovo Testamento che più degli altri ha parlato dell'armatura del Signore, l'armatura di Dio. Nella seconda parte allora del testo che abbiamo letto, l'Apostolo poi passa ad elencare tutti i pezzi di questa completa, intera armatura. E l'altra volta Edgar ci ha parlato del primo pezzo di questa intera armatura, che è la cintura della verità. E questa qui, posso fare un breve riepilogo, questa è tutta quanta l'armatura, abbiamo lo scudo, grazie. Poi abbiamo la cintura della verità, poi abbiamo la corazza, che è la corazza della giustizia, e che ci occuperemo fra poco, poi abbiamo l'elmo, poi abbiamo la spada, il cosiddetto gladio romano, probabilmente, come abbiamo detto l'altra volta, l'Apostolo guardando la guardia al suo fianco, perché l'Apostolo era prigioniero e in attesa del processo, e quindi avrà visto molto bene tutta quanta l'armatura del soldato. E poi passa, ecco, con un linguaggio allegorico, spirituale, metaforico, a parlare di tutta quanta l'armatura. E poi abbiamo anche i calzari che erano ben fatti, resistenti, calzari anche chiodati, che il militare, il soldato, poteva coprire circa 20-30 km al giorno di marcia. Voi pensate che che sforzo doveva fare, doveva mettere in campo il soldato, diciamo, il soldato romano. Poi c'è quest'altro qui che non è, non, diciamo, non è un pezzo dell'armatura, non è un'arma, era una specie di cintura con dei campanellini circa 8, che quando correvano i soldati all'attacco, quando si muovevano, immaginate, facevano un rumore, uno fragore tale da incutere intimidazione, cioè da intimidire, diciamo, il nemico. Poi c'è la lancia, ma la lancia non è, diciamo, nell'elenco delle armi che l'Apostolo parla. E qui poi a fianco, vedete, abbiamo il legionario romano con addosso tutta quanta l'armatura. Quindi l'armatura era lì, ben fatta, lucida, ben pulita, pronta, ma questa armatura, se rimaneva lì, diciamo, nell'armeria esposta tutto quanto, non valeva niente, perché doveva essere indossata, pronta per il combattimento. Ecco, abbiamo fatto un ripasso molto, molto veloce. E l'Apostolo non è la prima volta che parla di questa armatura, abbiamo sentito nella lettura che ha fatto Edgar prima, nella introduzione, perché lo stesso Paolo usa non tutta quanta l'armatura, quando parla in prima Tessalonicese al capitolo 5, ecco, ma parla anche della corazza e dell'elmo. E questi pezzi dell'armatura sono sempre associati a, diciamo, delle virtù spirituali, no? Qui è parlato per esempio della corazza della giustizia, mentre nei Tessalonicesi è parlato della corazza della fede, se ricordo bene, capitolo 5, sì, ecco, rivestito la corazza della fede e dell'amore. Poi preso l'elmo della speranza, mentre nella lettura che abbiamo fatto l'elmo è, diciamo, associato all'elmo della salvezza. Allora voi vedete come questi pezzi, no, non sono nell'elenco dell'Apostolo Paolo. Paolo non è che fa, diciamo, un elenco, cioè che fissa queste associazioni, lui si sente libero di parlare di questa armatura associandoli poi a delle verità della parola. E nella mente dell'Apostolo sicuramente c'era un testo dell'Antico Testamento in Isaia capitolo 59, Isaia capitolo 59, quando parla del Messia, e notate che cosa dice qui il profeta Isaia quando parla del Messia, capitolo 59, versetto 16: egli ha visto che non c'era più nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse, allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della salvezza. Ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un manto. Poi versetto 19, così si chiamerà il nome dell'Eterno dall'ovest e la sua gloria dall'est, quando l'avversario verrà come una fiumana. Lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera. Ecco, questo è un testo classico dell'Antico Testamento dove è parlato del Messia, che porterà i beni messianici, la salvezza e la liberazione, e che indosserà la corazza, che prenderà l'armatura, indosserà l'armatura. Quindi è il primo, diciamo, soldato del Signore. È il soldato della giustizia che è il nostro Signore Gesù Cristo e che in qualche modo prenderemo lui come modello della riflessione che stiamo per fare. Bene, qui avete una parola, come si legge? Toraca, esatto. Questa parola è, diciamo, viene dal greco, l'ho, diciamo, trascritta su questo foglio, ed è la parola che l'Apostolo Paolo usa per corazza. Quando voi leggete, no? Chi ha la possibilità magari di accostarsi, ecco, i ragazzi che fanno le scuole, ecco, questo è bene anche studiare un pochino di greco, perché no, ecco, aiuta tantissimo a comprendere, come abbiamo ascoltato, la parola del Signore. Questo è il termine che l'Apostolo Paolo usa per corazza. Ecco, cosa vi viene in mente ancora? Eh? No? 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 È un termine che viene usato in anatomia, in italiano. Torace. Da qui deriva appunto torace. Torace. Quindi questo allora sta a significare che noi abbiamo una cosiddetta gabbia toracica che protegge cosa? Protegge il cuore. Protegge le parti vitali, gli organi vitali come il cuore, i polmoni, ecco. Ma sappiamo molto bene che questa cassa toracica naturale non è sufficiente per assorbire diciamo, i colpi. Voi immaginate uno che viene con la lancia o viene con la spada, se voi mostrate, è vero, questa gabbia toracica che protegge il cuore, ma non è sufficiente a proteggere da armi come la lancia, come la spada, come la freccia. Sì, ci possono essere magari quelli che hanno una muscolatura molto forte, no? Che hanno, diciamo, delle costole robuste, ma non possono nulla contro un'arma così acuminata. Un'arma così tagliente come la spada e la lancia. Quindi non è sufficiente la semplice, diciamo, chiamiamola corazza, naturale. Allora voi immaginate un soldato romano, no, che mette da parte la corazza e avanza verso il nemico senza di questa corazza, senza di questa protezione. È destinato sicuramente a soccombere, è destinato sicuramente ad essere trafitto da una freccia o da una, diciamo, da una lancia. E questo è successo. Se voi pensate, per esempio, nell'Antico Testamento, pensate al re Acab, cosa è successo a questo re Acab, un re malvagio, era il re di Israele, il regno del nord, che non amava la parola del Signore e neanche la metteva in pratica, aveva sposato una regina pagana e che invece di guidare il popolo, di stimolare il popolo verso l'ubbidienza alla parola del Signore, questo re aveva messo su tanti santuari dell'idolatria. Ed è successo che lui morì proprio a causa di questa mancanza, di questa noncuranza, cioè questo fatto di aver indossato l'armatura, un'armatura non sua, perché si era travestito, ecco, e invece è successo proprio questo, che una freccia scoccata da un arciere siriano, così dice a caso, questa freccia va proprio a colpire alla congiunzione tra la cintura, così è scritto nel primo libro di Re, l'ultimo capitolo, al capitolo 22, voi leggete la fine ingloriosa di questo re Acab che non volle appunto indossare la corazza della giustizia di Dio. E la freccia andò a conficcarsi proprio nella congiunzione tra la cintura e la corazza. Ecco, proprio lì, a caso. Questo fa capire come pagò con la vita il fatto di non aver saputo, diciamo, indossare l'armatura. Ebbene, è sufficiente allora una piccola disubbidienza, è sufficiente una piccola trasgressione, se non facciamo molta attenzione, perché possiamo essere colpiti dal nemico. Ma torniamo al nostro testo. Nel versetto numero 11 l'Apostolo è molto preciso e lancia un comando. Cosa dice? Rivestitevi. Non è una cosa, diciamo, da prendere così alla leggera come un, non so, un parere, diciamo, di qualcuno che ha una certa esperienza. No, è un comando. Rivestitevi. Poi al versetto numero 14, è il testo che ci interessa, dice rivestiti. Da una parte l'Apostolo manda un comando, il comando di un ufficiale, no? E poi al versetto numero 14, rivestiti. È probabile allora che questa mattina tu non hai ancora rivestito della corazza di giustizia, non l'hai ancora messa su, non l'hai ancora indossata la corazza, diciamo, di giustizia. E poi al versetto numero 14, già questo è avvenuto, già la corazza è stata indossata, già rivestiti di questa corazza, ora è possibile andare a combattere contro, diciamo, contro il nemico. Questo mi pare molto importante da sottolineare. Se non hai ancora indossato la corazza della giustizia, questa mattina puoi andare a Cristo e chiederla a Lui. È Lui che ti darà la corazza della giustizia. Ora, quando è parlato qui di giustizia, sicuramente questa giustizia è una giustizia di Dio. Guardate cosa scrive l'Apostolo ai Filippesi al capitolo 3, al versetto 8 anche. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Infatti, già nell'epistola, diciamo, agli Efesini, la giustizia non è mai vista da sola, è associata per esempio alla verità. Se voi leggete tutta quanta l'epistola, la giustizia è associata alla verità, poi è associata anche, diciamo, alla santità di Dio, e questo allora fa capire come questa giustizia non è una giustizia che possiamo conquistare da noi stessi, è una giustizia che è il dono di Dio, è una giustizia che non possiamo noi con le nostre risorse, presunte risorse, diciamo, raggiungere quel livello di giustizia davanti a Dio. Perché questa mattina abbiamo ascoltato, no, che il peccato ha completamente incrinata la relazione tra il Creatore Santo e la sua creatura. E l'uomo peccatore davanti a Dio, avendo peccato, ha ricevuto il salario, appunto, che è questa separazione con Dio. E questa giustizia allora no, deve essere, diciamo, in qualche modo cercata in Dio. Una giustizia che non può essere una nostra conquista umana, non è una risorsa umana, non può essere un qualcosa che da noi stessi, da guadagnarci e da meritarci. È una giustizia che viene da Dio. E qui mi viene in mente l'esperienza che Lutero fece nella sua, diciamo, nel suo percorso, nel suo cammino spirituale, fino a capire, a comprendere il senso della giustizia. Egli racconta, per esempio, che si chiedeva, si interrogava, come posso io entrare in una relazione con Dio, come posso essere gradito da Dio, come posso piacere a Dio. E allora lui si consumava a fare tante cose, tante devozioni che a quel tempo lui faceva, come il digiuno, come recitare la preghiera, diverse preghiere, come per esempio confessarsi, fino al punto che il suo superiore gli disse: ma a questo punto non è Dio arrabbiato con te, ma sei tu arrabbiato con Dio. Spera e confida nel Signore. Quindi è chiaro allora che da noi stessi non è possibile, non raggiungeremo mai quel livello di giustizia perché il peccatore ha peccato e ha perso, come abbiamo ascoltato, diciamo, quella giustizia che aveva in Adamo. È solo in Gesù Cristo che è possibile allora per la sola fede essere giustificati. Ed è così che Lutero allora scoprì che questa giustizia di Dio, anche se è legata alla sua ira, perché Dio è adirato contro il peccato, è una giustizia giustificante. Cioè che il Dio giustifica l'uomo peccatore per la sola fede in Cristo Gesù. Questo è un po' il tema che l'Apostolo sviluppa, elabora nell'Epistola ai Romani, proprio nei capitoli centrali, quando egli parla della giustizia di Dio, certo che non viene a patti con l'uomo, che l'uomo è sotto l'ira di Dio, ma che questa giustizia il Dio la dona gratuitamente a chiunque crede in Cristo Gesù come suo Signore e Salvatore. E pensate che questo possa andare bene a Satana? Per niente proprio. E quello che abbiamo ascoltato anche nel dialogo, no? Egli odia nella maniera più assoluta questo Dio che si è fissato di dare gratuitamente a destra e a manca la sua giustizia. Dato che i peccatori sono perduti eternamente per la loro ribellione e per il loro stato di trasgressione davanti a lui, il Dio ha deciso di dare la giustizia, di regalarla a chiunque crede nel Signore. Ecco perché in un certo momento l'Apostolo Paolo nel capitolo 5 dirà: giustificati dunque per fede, noi abbiamo pace, e in questa pace noi possiamo essere fermi, stabiliti, ecco, nella grazia, in una nuova relazione con Dio. Questo mi pare molto importante, questo non va giù certamente a Satana. Ecco perché allora in un certo momento Satana, ecco, lancia le sue frecce, i suoi dardi infuocati, e tra questi anche il patto, per esempio, del dubbio. Pensi veramente che questo Dio possa giustificarti sulla base della sola fede in Cristo Gesù? Ma sarebbe troppo semplice, no? Sarebbe troppo facile, no? Che questo Dio possa giustificare l'uomo peccatore. Eppure questa è la grande benedizione, la grande rivelazione che Dio fa all'uomo peccatore. È proprio così. E questo mi pare molto importante. Non è dunque una tua giustizia, perché in te non abita alcun bene, nell'uomo peccatore non abita alcun bene, nessuna giustizia, nessuno è giusto, solo Dio è giusto ed è perfetto nella sua integrità morale. Ma se egli decide di fare di questo attributo suo, che è la giustizia, è definito per esempio in teologia l'attributo morale, c'è cioè un attributo comunicabile, che il Dio decide di comunicare questa sua giustizia all'uomo peccatore, perduto nel suo peccato, grazie alla sua benevolenza, ebbene il Signore lo fa, perché questa è la sua, diciamo, è la sua grazia. Quindi non è da parte tua, non è una tua conquista, ma è il Signore che nella sua infinita grazia dona liberamente, come libero possesso, ma credendo in Cristo Gesù. Questo mi pare molto importante: per la sola fede in Cristo Gesù è possibile ricevere in dono la sua giustizia. Ecco, Dio prende la giustizia, il fatto di essere davanti a Lui gradito è accettato e la dona liberamente, abbondantemente, generosamente, attraverso il suo unico figlio Gesù Cristo, che possiamo chiamare la giustizia di Dio. Ecco, questo mi pare molto importante da sottolineare. Ed è questa giustizia da parte di Dio come una corazza che ti avvolge e che protegge appunto la tua vita. E dicevo prima che possiamo rifarci allora al Signore Gesù Cristo, come abbiamo letto in Isaia capitolo 59, il primo soldato, no, che è completamente rivestito dalla giustizia, la giustizia di Dio. E come ha affrontato il Signore Gesù, ecco, Satana, il nemico per eccellenza di Dio e degli uomini? Quando noi leggiamo, per esempio, nei Vangeli, ad un certo momento il Signore Gesù Cristo, che si battezzò diciamo, nel fiume Giordano, era sicuramente sotto una sorveglianza speciale da parte di Satana. Voi sapete un po' tutta la storia, no? Nei Vangeli, che Gesù nasce, Gesù diciamo che cresce, diventa adolescente, poi diventa uomo maturo e ad un certo momento nel fiume Giordano riceve il battesimo e una voce dal cielo è detta da parte del Padre: questo è il mio diletto figliuolo nel quale io mi sono compiaciuto, ascoltatelo. È qui che Satana riceve la prova evidente che quest'uomo oscuro falegname di Nazareth è lui il Messia. E poi più tardi, subito dopo, nel capitolo 4 di Matteo e anche nel capitolo 4 del Vangelo di Luca, il Signore viene spinto, sottoposto alle terribili tentazioni di Satana. E una prima strategia qui che Satana usa è quella di affrontare Gesù Cristo a viso aperto. Interessante leggere un po' il resoconto, no, che in questo Vangelo qui di Matteo capitolo 4, che è un po' il riassunto delle terribili, micidiali attacchi che Satana rivolge al Signore Gesù Cristo. E facendo anche delle accuse ben precise, no? Tu dici di essere il figlio di Dio? Di essere veramente alla giustizia attraverso la quale i peccatori possono entrare nuovamente riconciliati con Dio, e quindi manda degli attacchi tremendi contro il Signore Gesù. E il Signore Gesù qui che risponde con l'arma della scrittura, sta scritto. E qui Satana ancora mostra di essere anche lui preparato nella Sacra Scrittura. Egli che mostra delle insidie camuffate da parola di Dio. Vedete come allora, dice qui l'Apostolo Paolo, è molto importante quello che sottolinea le astuzie diciamo, di Satana, le insidie. Ecco perché noi siamo chiamati a conoscere il nemico e conoscere anche le sue armi. Ma pensate che Satana, qui diciamo, Satana non ebbe successo nell'attacco che egli manda contro il Signore Gesù, come ebbe successo con Adamo primo. Con Adamo secondo questo non è stato possibile. Egli affronta dunque Gesù Cristo a viso aperto, ma non ebbe successo. Pensate che egli, diciamo, pensate che egli si convinse sconfitto? Ecco, no, egli torna di nuovo all'attacco. E qui prendo un altro esempio, un altro episodio diciamo, dell'attacco di Satana contro il Signore Gesù Cristo, attraverso, diciamo, il complice nella compagnia del Signore Gesù. Ricordate quando Gesù dice ai suoi discepoli che è necessario che il figlio dell'uomo vada a morire. Cosa fa Pietro? Pietro lo chiama in disparte e gli dice: no, ma questo non ti avvenga. Dietro la legittimità di un semplice pensiero, voi pensate a un amico che gli dice: è necessario che io debba morire, no? E che diciamo, voi intervenite dicendo: no, ma perché devi morire? Ma per quale ragione? Trova dunque nella compagnia di Gesù, nei discepoli di Gesù, ecco qualcuno, ecco, come suo complice. E Gesù cosa vede in diciamo, in questo intervento da parte di Pietro? Vede Satana. Non dice: Pietro, vassene via da me, ma dice: Satana, vai via da me. E qui vedete un'altra strategia di Satana che usa una sua insidia. E l'ultimo attacco, tre soltanto, ma ci sono altri, che Satana muove contro il Signore Gesù, ecco, è al capitolo 6 del Vangelo di Giovanni, quando veniva la gente, Gesù che mette, diciamo, che opera attraverso il suo potere taumaturgico, quello di soddisfare la gente, di dare da mangiare, di risuscitare i morti, e tutta questa gente sta venendo a fare re il Signore Gesù. E qui è detto che Gesù, avendo smascherato, no, questo attacco da parte di Satana, è detto che egli si ritirò tutto solo sul monte a pregare il Padre. Un'altra insidia molto forte, evidentemente il Signore Gesù qui comprende che la tentazione, l'attacco che egli riceve è veramente forte, è veramente micidiale. E Gesù allora si ritira tutto solo sul monte per pregare ed entrare in relazione con il Padre in modo del tutto particolare. Allora qui è prevista, allora ho preparato una domanda, è previsto nel combattimento spirituale la ritirata? Cosa pensate? Certo. Qui Gesù si ritira tutto solo per pregare con il Padre. A un certo momento, diventa l'Apostolo Paolo quando dice alla Chiesa di Corinto che viveva del disordine morale, delle sfasature sul piano della santificazione, sul piano morale. Cosa dice l'Apostolo Paolo? Dà un ordine molto forte, l'ordine acuto di un comandante, no? Che manda. Cosa dice? Fuggite l'idolatria. Fuggite una seconda volta la fornicazione. E poi l'Apostolo Paolo, il suo giovane collaboratore Timoteo, dice al singolare: fuggi le passioni giovanili o fuggi gli appetiti giovanili. C'è dunque la ritirata, una ritirata strategica. Nella prima guerra mondiale, quando l'esercito italiano, diciamo, di fronte alla forza austriaca, ecco, si ritirò, della necessità di ritirarsi, si attestò poi sul fiume Piave. E questa fu una ritirata non di qualcuno che volge le spalle e di un esercito in rotta, no, è di una ritirata strategica, perché qui poi partì al contrattacco fino a respingere il nemico oltre i confini e poi conseguire una bella vittoria. Ebbene, quello che dice qui l'Apostolo Paolo, fuggire, ma dove? Qualcuno è fuggito anche fisicamente dalla tentazione e questo attacco molto forte, Giuseppe. Vi ricordate la sua padrona che era disposta a tradire suo marito per andare a letto con Giuseppe, che doveva essere un bel ragazzo, un bel giovane. Eppure Giuseppe cosa fece? È detto lì letteralmente che egli fuggì, abbandonò, diciamo, i suoi abiti e nelle mani diciamo, di questa donna che lo stava seducendo e scappò via. Tra i due mali egli scelse il male minore. Il male maggiore era quello di disonorare Dio attraverso la sua vita. Ma Giuseppe preferì spogliarsi degli abiti del vecchio Giuseppe e vestirsi degli abiti della giustizia di Dio. Egli scelse e preferì onorare Dio a proprio discapito. E quindi vedete allora come siamo chiamati a fuggire, ma dove fuggire? In quale posto fuggire? È molto importante. E fuggire in Dio. Salomone scrive nei Proverbi e dice che il nome dell'Eterno è una forte torre. Il giusto vi corre e vi trova un alto rifugio. Fuggire, ma dove fuggire? Nella tua carnalità, nella mia carnalità, e fuggire nel mio orgoglio, pensando di trovare nel mio orgoglio presunta giustizia di farcela contro il peccato, di farcela contro Satana con i miei strumenti, con i miei sentimenti, non so, con la mia preparazione intellettuale o con altre cose. No, non ce la farai mai. Non è possibile. Che Satana è un nemico molto astuto, molto forte, e solo rivestendoti della giustizia di Dio è possibile, diciamo, opporre questa resistenza. Lutero scrisse un qualcosa che ci fa sorridere. Egli l'aveva appuntato qui, dove Dio, a un certo momento egli scrive nei suoi scritti, dove Dio ha costruito una chiesa, il diavolo costruisce sempre anche lui una sua cappella. Accanto a questa nostra chiesa, state ben certi, Satana ha costruito una sua cappella. Vi farà sorridere. Lutero era molto strano, originale, no? nelle sue cose, nei suoi detti, ma c'è qui tanta di quella verità condensata in poche, diciamo, in poche parole. Torniamo allora a questo imperativo rivestitevi, perché questa parolina rivestitevi contiene l'idea di fare delle cose. Torniamo al nostro legionario, vero? Per indossare la corazza, cosa deve fare? Bravo. Deve studiarsi. Non può andare lì con la giacca e cravatta, no? Deve spogliarsi. Quando vado a letto la sera, mi tolgo diciamo, gli abiti del lavoro, della giornata, per mettere il pigiama. È capitata un'esperienza che ho fatto nell'ultimo dell'anno, voi sapete che lavoro con un'impresa di pulizie, e succede sempre che dopo un anno e mezzo, massimo 2 anni, si cambia impresa. E allora l'ultimo giorno del 2015, qualche settimana prima, ricevo la comunicazione da parte dell'impresa di pulizia che il rapporto di lavoro terminava con l'ultimo giorno dell'anno. Non potevo assicurarmi se l'altra impresa che sarebbe poi subentrata mi avrebbe riassunto. Dopo qualche giorno ricevo la telefonata da parte della nuova impresa che prendeva il posto della vecchia impresa. Mi chiedeva se ero disposto a diciamo, essere riassunto da loro. Ho dato il mio sì, ecco, e poi ci siamo incontrati per firmare il nuovo contratto. Con il nuovo contratto io ho firmato e nel contratto c'era una clausola, la clausola del vestiario, cioè la nuova impresa mi avrebbe poi consegnato i pantaloni, la maglietta, la felpa della nuova impresa, ma per 2 mesi non l'ho ancora ricevuto. Allora, cerchiamo di ragionare, ecco, forse entro un po' fuori dai miei schemi. Voi immaginate, c'è una cessazione di rapporto di lavoro con la vecchia impresa. Trasportate tutto questo nel campo della fede, nel campo spirituale. C'è l'inizio di un nuovo rapporto di lavoro con una nuova impresa. La vecchia impresa non c'è più. C'è la nuova impresa, c'è il nuovo datore di lavoro. Con questo nuovo datore di lavoro io ho firmato un contratto. Ma vado a lavorare con i vecchi vestiti. Immaginate, cosa dirà la gente? Dice, ma tu non sei dipendente dell'impresa X, ma come mai porti il pantalone della vecchia impresa? È quello che vuole dirci qui l'Apostolo Paolo. Diventa ancora più ridicolo, assurdo, anche contraddittorio, quando mi metto i pantaloni della vecchia impresa e la maglietta della nuova impresa. Immaginate. Che attendibilità posso dare, che serietà. Quando mi dichiaro di essere cristiano, un figliolo di Dio, non più al servizio dell'ingiustizia, ma al servizio della santità di Dio e al servizio della giustizia di Dio, allora vuol dire che io devo poi indossare i vestiti della nuova vita. Ed è proprio quello che dice l'Apostolo Paolo. Perché? Perché la corazza, come tutto il resto dell'armatura, sono degli abiti particolari se volete. La corazza è un abito speciale, particolare, perché è cucito sulla tunica, per non avere poi addosso sulla carne nuda, no, il metallo che era di metallo, c'era anche un altro tipo di corazza che era quella fatta di cuoio. Ma è un abito che bisogna indossare, per questo dice l'Apostolo, rivestitevi, indossate. Mi piace qualche altra versione, soprattutto di Kuhn, quando dice proprio prendete e mettetela addosso la corazza. E questo è ripetuto, il verbo rivestire nell'Epistola, diciamo in Efesi, volte, vedete cosa dice l'Apostolo. L'Apostolo al capitolo 4, al versetto numero 21. 20, voi però non è così che avete conosciuto Cristo, seppure gli avete dato ascolto e siete stati ammaestrati in Lui secondo la verità che è in Gesù, per spogliarvi per quanto riguarda la condotta di prima. Dell'uomo vecchio che si corrompe per mezzo delle concupiscenze della seduzione, per essere rinnovati nello spirito della vostra mente, per essere rivestiti dell'uomo nuovo creato secondo Dio nella giustizia e santità della verità. Allora, vedete come Paolo dice spogliatevi, deponete il vestito vecchio e mettete il vestito nuovo che è della giustizia. E poi l'Apostolo scende nei dettagli quando dice, ecco, smettete il vestito della menzogna e indossate il vestito della verità. E la verità è l'espressione, è l'atto, è uno dei gesti della giustizia di Dio. Una giustizia che Egli ha, diciamo, attraverso la quale mi ha dichiarato giusto, non appartenente più a, diciamo, al servizio dell'ingiustizia, ma al servizio della giustizia. Ecco perché è parlato della giustificazione per fede, che è quell'atto, diciamo, giuridico da parte di Dio attraverso il quale Egli mi dichiara giusto. E giusto vuol dire come se non avessi mai peccato. Ecco, è bella questa espressione, questa dichiarazione. Ma se questa è posizionale, perché appartengo all'esercito di Dio, appartengo all'esercito del Signore, dall'altra parte sono chiamato a vivere la giustizia, perché il Dio nella sua grazia mi ha fatto il dono della corazza della giustizia. Ma la corazza della giustizia ha bisogno di mano d'opera, ha bisogno di manutenzione. È così che io sono chiamato a vivere le verità che il Signore vuole da me, che sono a suo servizio. Quindi allora non è una questione sentimentale, non è una questione di umore, non è una questione del mio pensiero, è qualcosa che è stato dichiarato niente meno da Dio. E il Signore mi chiama a togliere, a smettere i vestiti della vecchia impresa e indossare i vestiti della nuova impresa. Deponete il vestito della menzogna e dite la verità. Deponete il vestito dell'orgoglio e indossate il vestito della sottomissione. Tutto qui in Efesi, eh? Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti. Ma il versetto successivo cosa dice? Sottomettetevi gli uni e gli altri. Deponete il vestito, diciamo, dell'orgoglio e indossate il vestito dell'umiltà. Voi conduttori della Chiesa, rivestite certi abiti e rivestite l'abito del servizio, è tutto incluso, io, voi, anche le sorelle fanno parte dell'esercito, le soldatesse di Dio, del Signore. Quindi quando Paolo parla rivestitevi, un comando, allora noi dobbiamo pensare a smettere i vestiti della vecchia vita, della nuova vita, del vecchio Davide, della vecchia natura, del vecchio uomo e indossare i nuovi vestiti, avendo già addosso, ecco, la corazza della giustizia. C'è, con questo concludo, un corpo speciale che prende proprio il nome da corazza. Esatto. E i corazzieri, sapete, è il corpo speciale, è la guardia del corpo del nostro presidente. È un corpo speciale fatto da soldati scelti con delle caratteristiche speciali, non deve avere al di sotto la statura di 1,90 m, avere delle qualità familiari, professionali e morali, diciamo, di un certo livello, essere addestrati nell'usare le armi, ed è un corpo speciale, ed è il corpo, diciamo, la guardia del corpo del nostro presidente. E allora questo è un altro aspetto che desidero sottolineare e concludere. Quale grande privilegio per noi essere i corazzieri, niente meno che di Dio. Voi immaginate che grande privilegio essere i corazzieri di Dio, rivestiti di questa corazza. Corazzieri di Dio, grande privilegio. Noi che siamo i prescelti di Dio. Noi che siamo gli eletti di Dio, non da noi stessi per i nostri meriti o per le nostre cose, ma per l'unica grazia che viene da Dio. Amen.